Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 35. Evoluzionismo e genetica. Confesso di essere stato un evoluzionista abbastanza convinto. Per me era duro il dover accettare l'ipotesi della creazione. Ma alla luce di quello che ho appreso, devo ora convenire che per la prima volta questa è un'ipotesi che devo prendere in considerazione molto seriamente. Mi analizzo un momento e mi chiedo come mai, dopo aver capito come è stato creato l'universo, come è composto il microcosmo, quali sono le leggi complesse e nello stesso tempo incredibilmente semplici che governano la materia ed i processi della natura. Mi chiedo dunque come mai mi rifiuto quasi di voler prendere in considerazione che l'uomo sia stato creato. Mi rendo conto che, per me almeno, alla base del mio scetticismo c'era, e comunque un pochino anche ora resiste, un sostanziale, anche se inconfessato dubbio, sulla reale esistenza di Dio e soprattutto di un Dio veramente interessato alla sorte degli uomini. Quello che non mi convinceva era la asserita paternità di Dio. In sostanza, non considerando l'uomo come una entità spirituale rivestita di corpo, ma considerandolo solo un corpo munito di psiche, considerando inoltre lo psichismo, cioè la capacità di pensiero, come un prodotto dell'attività del cervello, anzi il cervello come uno strumento di azione utilizzato dalla psiche, anima, per elaborare pensieri in maniera comprensibile al mondo esterno, giudicando insomma tutta la realtà che ci circonda da un punto di vista meramente materiale, non riuscivo neanche ad immaginare che un Dio, di fronte a tante ingiustizie, odio e dolore, di cui non comprendevo la ragione rispetto a questa pretesa bontà, potesse esserci padre. Come farà, mi dicevo, un Dio ad esserci padre, visto come vanno le cose e perché mai dovrebbe esserci padre? Ma nel momento in cui considero il fatto che Dio, fra le tante cose, sia pensiero, come del resto, fatte le debite differenze, è pensiero anche l'uomo che è psiche, e cioè anima fatta d'immagine e somiglianza di Dio, allora mi dico che come è paterno l'uomo verso i suoi figli di carne, e l'uomo è paterno con il suo complesso psichico, cioè con l'anima, così può benissimo essere paterno anche Dio, che, spirito anch'egli, ha creato e crea anime, cioè i suoi figli a sua immagine e somiglianza, per avere un popolo di figli spirituali, rivestiti in questa vita di carne e poi destinati a subire, come un baco da seta che diventa farfalla, la metamorfosi di diventare spiriti per librarsi nel cielo. Scusatemi se per arrivare ad ammettere che Dio possa essere padre ho dovuto fare tutti questi intricati ragionamenti, ma se la mia fede è povera, cerco di arrangiarmi almeno con la testa. E poi, sono fatto così, se le cose non me le complico, non mi piacciono. Dunque dicevo, ove prenda in considerazione solo per un momento questa ipotesi di spiegazione dell'universo e del nostro essere, devo dire che tutti i tasselli del puzzle vanno a posto ed il quadro acquista quella fisionomia completa che tutte le altre ipotesi non riescono a darmi, perché esse lasciano aperti interrogativi enormi. È per questo che non sottovaluto quanto scritto 50 anni fa nell'opera della Valtorta, in relazione al capo sesto della Genesi. Perché la spiegazione che vi viene data sull'origine dell'uomo, in particolare contestando la teoria evoluzionistica, mi appare molto più convincente e per di più in linea con quanto la genetica e le scoperte più recenti nel campo della antropologia e paleontologia ci fanno già intravedere. Personalmente, il dimostrare o pensare seriamente che l'uomo non discenda affatto dalla scimmia e quindi possa essere stato creato nella sua forma attuale e non evolutosi naturalmente da un animale inferiore, mi convince di più della paternità di Dio, come al contrario il pensare di essere discendente di una scimmia mi farebbe pensare di non essere stato creato da Dio, perlomeno in quanto essere spirituale. Perché non riesco ad immaginarmi un Dio che prima di farci uomini, per darci la dignità di figli di Dio, ci abbia dovuto far passare attraverso una scimmia. Non è un fatto di orgoglio, ma di logica, o, se preferite, di estetica, oltre che di dignità. Ed io credo che Dio debba aver molto il senso della dignità, in particolare verso noi uomini, se siamo figli suoi. Ecco perché è per me importante analizzare a fondo questo aspetto degli uomini scimmia, cioè dei Neanderthal, considerati dagli evoluzionisti come l'anello di congiunzione fra la scimmia e l'uomo. Questa tesi ipotetica è stata infatti poi presentata da positivisti, razionalisti e materialisti atei del secolo scorso e di quello attuale, alla stregua di una prova per sostenere che non siamo stati creati da Dio, come invece essi sottintendono vorrebbe far credere la Genesi o la religione cristiana, ma siamo un prodotto autogeno della natura. Se però il famoso anello di congiunzione risulta alla fine essere l'anello debole della catena, crolla, a mio avviso, il pezzo forte della tesi evoluzionista. Crolla, peraltro, di fronte ad una spiegazione di come sarebbero in realtà andate le cose che mette a posto tutti i tasselli del puzzle che altrimenti non trovavano collocazione. Anello di congiunzione? Ma che? Incrocio sessuale fra un uomo e uno dei tanti ominidi che all'epoca esistevano. Proprio un banale incrocio come fra un asino e un cavallo che insieme danno vita ad un mulo che non è né asino né cavallo, ma un figlio ibrido con caratteristiche somatiche dell'uno e dell'altro, ma di cui, soprattutto, nessuno, nemmeno un evoluzionista, si sognerebbe oggi di dire che è il loro anello intermedio di congiunzione. Mi potreste certo dire che l'asserto che emerge dagli scritti della mistica e veggente Maria Valtorta non ha niente di scientifico. D'accordo, ma che cosa hanno allora di veramente provato le tesi degli evoluzionisti? Frammenti d'osso di 30, 100.000, 400.000 anni fa, orme lasciate nel fango poi essiccatosi. Ipotesi, come ad esempio quella del punto di attacco delle vertebre cervicali al cranio della volpe quadrupede e poi al cranio del bipede, la scimmia. L'Homo erectus, l'habilis, il sapiens, il Neanderthal, il sapiens sapiens. Ma tutte ipotesi, tutte solo ipotesi, mirate, a mio avviso, a suffragare una convinzione se non una tesi che si vuole assolutamente dimostrare. Ove dovessi veramente giudicare l'attendibilità di un'asserzione sulla base della autorevolezza di chi la esprime, beh, mi dico che fra la genialità e la sapienza ispirata del Gesù che parla e spiega in tutta l'opera valtortiana e quella del pur rispettabile Charles Darwin né l'origine dell'uomo e l'origine della specie, Non vi possono essere dubbi. Basta leggerli entrambi. Di Darwin, infatti, pur sempre con rispetto parlando, ti accorgi che è un uomo. Dunque, tornando ai Neanderthal, di loro sappiamo perché i loro reperti sono piuttosto abbondanti. Che erano proprio robusti e forti come un mulo. Ce lo dice l'esame delle poderose strutture ossee, e quindi ben si capisce come la Bibbia dovesse definire i frutti di tutti questi incroci come quelli uomini potenti famosi nei secoli. L'esame dei reperti e degli attrezzi che il Neanderthal usava, il suo modo di vivere e cacciare, dimostrerebbe che esso era un uomo assai intelligente. Antropologi e paleontologi, così ho letto e l'ho già detto, sarebbero rimasti però colpiti, senza saperselo tuttavia spiegare, come non si sono ancora spiegati la sua sparizione improvvisa dalla faccia della terra, da certe sue stranezze fisiche, per via di certi caratteri anatomici che sono sia dell'uomo che dell'ominide, caratteri che a rigor di logica non avrebbero dovuto coesistere in quel modo nello stesso esemplare in maniera così marcata. Tali caratteri anatomici sono per certi versi fra loro contraddittori rispetto a come essi avrebbero dovuto apparire se fossero stati invece il risultato di una lunga evoluzione da un ominide, più vecchio di qualche centinaio di migliaio di anni, all'uomo di Neanderthal propriamente detto. Stranezze fisiologiche che, congetturo io, potrebbero essere ora magari spiegate, se si partisse da quanto emerso nell'opera valtortiana, per cui, anziché frutto della lenta evoluzione da un ominide, la quale poi avrebbe portato all'uomo moderno, come gli esperti avevano ritenuto logico supporre, partendo essi dal presupposto della teoria evoluzionistica, i Neanderthal siano invece il prodotto di un rapporto sessuale fra un uomo e un ominide. Il risultato, cioè, di quello stesso interbreeding, cioè ibridazione dovuta a numerosi matrimoni misti con cui, come hanno scritto due Angela, gli esperti stessi cercano di darsi una ragione della improvvisa sparizione dei Neanderthal, attribuendola ad incroci fra il Neanderthal stesso e l'uomo moderno. Incroci che avrebbero potuto portare all'assorbimento e scomparsa razziale del primo. Enorme naso, scimmiesco, fronte e zigomi facciali prominenti, conformazione dei denti incisivi e dei molari, struttura delle arcate dentarie, articolazione della spalla e muscolatura delle braccia e della mano estremamente potenti, dicono i due Angela, per cui con una stretta di mano un Neanderthal avrebbe potuto stritolare la nostra. I due studiosi sottolineano come il Neanderthal fosse un individuo assai nuovo rispetto agli ominidi precedenti e soprattutto diverso, generato da una evoluzione del tutto particolare. Come mai? Essi si chiedono. Al riguardo citano il parere del professor Giacomo Giacobini dell'Università di Torino, uno dei massimi esperti nello studio delle popolazioni neandertaliane, il quale dice: i Neanderthal sono vissuti tutto sommato un tempo assai breve, circa 50.000 anni, molto, molto meno di qualsiasi altro tipo di ominide precedente. Eppure li conosciamo meglio degli altri. Eccomi, dico io. Nessuno evidentemente ha voluto o potuto prendere per un momento in considerazione l'esame di quel racconto così leggendario e così poco scientifico che è la Bibbia. E neppure, a dire il vero, avrebbe potuto disporre della chiave di lettura che ha invece fornito il Gesù della mistica Valtorta. Chiave di lettura che dà una risposta all'enigma misterioso della struttura corporea e della improvvisa scomparsa dalla faccia della terra del Neanderthal. Negli strati superiori, avevano infatti detto i due studiosi riferendosi a quei supposti 35.000 anni fa, si trovano ormai soltanto i resti di Homo sapiens sapiens, cioè dei nostri lontani antenati che ci assomigliavano in tutto e per tutto, e che poco dopo dovevano lasciarci, a partire da 30.000 anni fa, opere d'arte raffinate, come statuette e pitture rupestri. In pratica, quegli uomini eravamo noi. Diluvio, mi ripeto ancora una volta sovrappensiero, e non dissolvenza incrociata. Un 35.000 anni fa o giù di lì, e dopo è rimasta solo la razza umana. Non quella precedente il diluvio, ma quella ricostituitasi dopo, dalla discendenza della famiglia di Noè. Sono a questo punto delle mie considerazioni quando trovo in una libreria una copia arretrata della rivista Le Scienze, ottobre 95, interamente dedicata, in quel numero mensile, alle origini dell'umanità, con una serie di articoli interessantissimi redatti da alcuni dei più grandi specialisti mondiali in questo genere di ricerca. Si tratta di relazioni a carattere scientifico-divulgativo svolte da insigni studiosi di antropologia, biologia e genetica. In particolare si fronteggiano anche polemicamente due teorie contrapposte. La prima, quella che si rifà all'evoluzionismo, sostiene la tesi che l'uomo moderno, quello sapiens sapiens, è appunto il discendente di una razza di ominidi che erano un po' ovunque sparpagliati sul pianeta e che si è evoluta modificandosi nel tempo e producendo poi gli individui attuali, sia pur differenziati morfologicamente secondo le diverse caratteristiche razziali. La seconda sostiene invece, forte anche delle più recenti scoperte scientifiche nel campo della biologia molecolare e della genetica, che vi erano certamente delle razze di ominidi, ma essi, come documentato anche dalle scoperte archeologiche in alcune grotte del Monte Carmelo, si sono trovati ad essere anche coesistenti, contemporanei, cioè, dell'uomo moderno. Dunque, la seconda teoria sostiene che i neandertaliani non sono gli antenati dell'Homo sapiens, anzi si può ragionevolmente supporre che l'Homo sapiens sapiens fosse più antico del Neanderthal e comunque non frutto di evoluzione da un ominide. Questi studiosi avrebbero perciò concluso dal canto loro che l'uomo di Neanderthal avrebbe avuto origine 200.000 anni fa, da un antenato comune all'uomo moderno. Sarebbe cioè lui, il Neanderthal, ad essere il discendente di un sapiens sapiens e non l'inverso. Come dice il Gesù della mistica Valtorta, insomma. Essi precisano di aver trovato tracce di incroci, cioè di ibridazioni fra gli uomini e ominidi, in particolare scoperte su reperti e nei geni degli aborigeni australiani attuali. Molti esperti di genetica contestano dunque energicamente i paleoantropologi, sostenendo anche che le razze umane hanno avuto origine da un unico ceppo, quasi certamente situato in Africa. Mi dico a questo punto che il fatto di provenire da un unico ceppo e da un comune territorio d'origine sarebbe una ulteriore ragionevole convalida del racconto biblico sul paradiso terrestre, nel quale si trovava l'uomo primo. Anche questi esperti di genetica, tuttavia, non sanno spiegarsi come mai, ad un certo punto della storia, non solo i neandertaliani, ma anche gli altri tipi di ominidi, si siano completamente estinti, rimanendo in vita solo l'uomo moderno. Rimango un po' a riflettere. Anche questi, mi dico sorridendo fra me e me, non hanno evidentemente letto la Bibbia né la Valtorta. Non sanno anche niente delle figliole degli uomini, cioè quelle seducenti femmine di belluina ardenza nate dalle intemperanze di Caino, a loro volta incrociatesi con i discendenti di Set per dar vita a degli ibridi, quegli uomini potenti e famosi nei secoli. Inoltre, non possono aver collegato il diluvio alla improvvisa e contemporanea scomparsa dei neandertaliani e degli altri ominidi con successiva ripopolazione della Terra. Comunque, per non sapere io né leggere né scrivere, essi sono arrivati alla mia stessa conclusione pratica, vale a dire che l'uomo non discende dalla scimmia. L'autorevole estensore di questo articolo aggiunge ancora che si deve prendere atto che si va ormai diffondendo a livello scientifico un consenso generale sul fatto che gli esseri umani moderni esistessero già in Africa e nel vicino Oriente prima di comparire in Europa ed in Australasia. Gli uomini moderni, lo si è scoperto rincorrendo le loro tracce sulla base degli studi di genetica, si sarebbero diffusi dall'Africa all'Asia e quindi, attraversando lo stretto di Bering, sarebbero passati in America del Nord, scendendo giù in America del Sud fino al Cile, alla media di 15 km per ogni 1000 anni, come si evince dall'esame dei geni che gli indigeni d'America Nord e Sud hanno in comune con le popolazioni asiatiche, ivi comprese alcune particolari caratteristiche dell'apparato dentario. Questi studi di genetica sulle migrazioni, mi dico, confutano quindi anche su questo punto la teoria evoluzionista che aveva avanzato l'ipotesi della comparsa contemporanea di tanti uomini nei punti più disparati della Terra, discendenti da altrettanti ceppi diversi di ominidi. Rimango a riflettere sull'enorme rilevanza che hanno assunto negli ultimi decenni le scoperte della genetica, che purtroppo sulla base del conseguente sviluppo dell'ingegneria genetica comportano ora rischi grandissimi di manipolazione del DNA umano. Osservo infine con molto interesse tutto il corredo di mappe geografiche sulle supposte zone di origine e di emigrazione delle popolazioni primitive, come pure gli schemi e gli alberi genealogici dai quali discenderebbero le attuali razze umane. Luce. Facciamo uno schema anche noi. 1. Ominidi di vari tipi, come esistono varie specie di una stessa razza animale. Questi erano presenti in vari territori. 2. Uomini veri e propri, a parte le affinità morfologiche e fisiologiche, per cui vi erano molti punti di contatto comportamentali nella vita di società. Vi era, rispetto ai primi, una sostanziale differenza costituita da un corpo fisiologicamente molto più evoluto, una capacità intellettiva e cerebrale molto più profonda, la presenza nell'uomo dell'anima. 3. Poi gli uomini, una parte degli uomini, si sono incrociati sessualmente con una specie di ominidi. Ne è nato un ibrido che, così come avviene nella selezione delle comuni specie animali, è risultato una via di mezzo, un incrocio, con carattere di un soggetto e dell'altro, e quindi di una certa misura più evoluto dell'ominide, anche cerebralmente oltre che fisicamente. Questo è quello che voi chiamate uomo di Neanderthal, e che io, per mezzo dei profeti, ho chiamato figlio dell'uomo, contrapposto al figlio di Dio, perché il figlio di Dio ha anima spirituale, e il figlio dell'uomo, in quanto figlio della carne, frutto di un incrocio bestiale, no. Dall'altra parte, non vi deve meravigliare, non deve meravigliare voi negatori, il fatto che il frutto dell'incrocio bestiale dell'uomo Caino con un ominide non fosse portatore di anima, visto che voi la negate l'anima, persino al figlio dell'uomo vero. Né deve stupire questo fatto. I figli di Dio non negatori, posto che l'anima la infondo io, ogni volta che un embrione d'uomo, dico d'uomo da me creato come tale e non di animale, si forma. Ma l'uomo primitivo, parlo dell'uomo vero, non dell'ominide né dell'incrocio ibrido, aveva una civiltà primitiva rispetto a quella attuale. Ecco perché hai letto che originariamente gli uomini veri e i neandertaliani usavano attrezzi in qualche modo simili. Le esigenze di sopravvivenza erano infatti analoghe e, considerate le analogie anatomiche ed anche con le dovute differenze cerebrali, i comportamenti non erano molto diversi. Ricordati che qui stiamo parlando non più dell'uomo perfetto, cioè dei primi due prima del peccato, ma dell'uomo decaduto, quello con il sistema genetico sconvolto dal virus spirituale e psicologico del peccato d'origine, e che quindi era precipitato, se non a livello dell'ominide, certo ad un livello molto inferiore rispetto all'uomo primo. Ma la potenzialità intellettiva dell'uomo vero era molto molto superiore a quella dell'ominide. Per cui, se non fosse intervenuto il diluvio a distruggere la razza mista dei figli dell'uomo, oltre che quella corrotta dei figli del Dio, il neandertaliano sarebbe rimasto tale, come rimangono tali tutte le razze animali che, indipendentemente dal differente livello intellettivo, non progrediscono e rimangono identiche, nonostante trascorrano migliaia o milioni di anni. Mentre l'uomo, quello sapiens, avrebbe progredito nella civiltà, come è poi successo e come si vede con l'uomo attuale, anche se questa è civiltà materiale, non di spirito, perché sul piano spirituale l'uomo è in genere regredito perché è riuscito a raffinare enormemente la sua cattiveria. Medito a lungo e mi dico che genetica e biologia molecolare rendono, dopo le ironie che avrà raccolto la Valtorta quando scrisse queste cose 50 anni fa, indirettamente giustizia alla mistica che aveva osato scrivere dell'uomo scimmia, non discendente dalla scimmia ma frutto incrociato, interbreeding, di un uomo con una scimmia, cioè un ominide. Rimugino anche sull'albero genealogico degli uomini. Non sono mai stato forte in questa materia. Quando mi spingo dopo il cugino in seconda vado già in tilt, come anche se mi chiedeste che grado di parentela ha con me una pro-dia. Riepilogando però, alla luce di tutto quanto sopra, mi sembra di poter per mio conto riassumere e interpretare la portata complessiva del capo sesto della Genesi alla luce del combinato disposto del Gesù della Valtorta, nei termini seguenti. Dall'incrocio fra Caino e le femmine di ominide nasce il Neanderthal, chiamato figlio dell'uomo, perché figlio della carne, e quindi primo ibrido frutto di un accoppiamento con una bestia. conseguentemente non dotato di anima da Dio. I figli di Dio, cioè i discendenti di Set, si sarebbero in seguito a loro volta incrociati con le figlie degli uomini, e cioè con delle belle femmine razza Neanderthal, producendo un secondo ibrido, vale a dire gli uomini potenti famosi nei secoli. Anche questi, però, frutti di un incrocio con degli esseri animali intelligenti ma senza anima, come quelli derivati dal primo incrocio. Poi, ominidi Neanderthal, uomini potenti e uomini normali, sono stati tutti distrutti dal diluvio, tranne Noè e la sua famiglia, che hanno ridato origine all'attuale razza umana, la stessa che popola oggi la Terra. Ora sì che mi sembra tutto chiaro. Che fatica però. Ma non mi sento ancora tranquillo, non vorrei prendere una cantonata. Mi vado allora a cercare un altro testo biblico. Ne scelgo uno con una traduzione che dovrebbe essere affidabile. La Sacra Bibbia delle Edizioni Paoline. Apro Genesi capo sesto e vi leggo testualmente. Storia di Noè. 6. Corruzione dell'umanità. Gli uomini, frattanto, si erano moltiplicati sulla faccia della terra ed erano nate loro delle figlie. I figli di Dio, vedendo che le figlie degli uomini erano adatte, si presero in moglie tutte quelle che loro piacevano. Allora il Signore disse: «Il mio spirito non rimanga per sempre umiliato nell'uomo, perché è carne. La sua vita non sarà che di 120 anni». In quel tempo vi erano i giganti sulla terra, e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini, le quali generavano loro dei figli, sono essi quegli eroi famosi fin dai tempi antichi. Il Signore, vedendo che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i pensieri concepiti nel loro cuore erano soltanto malvagi, si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E disse: «Sterminerò dalla faccia della terra l'uomo da me formato, uomini e animali, rettili e uccelli dell'aria, poiché mi pento d'averli fatti». Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la storia di Noè. Noè fu giusto, intemerato fra i suoi contemporanei. Egli camminò con Dio. Noè generò 3 figli, Sem, Cam e Jafet. Or tutta la terra era corrotta, poiché ogni mortale aveva corrotto la sua condotta su di essa. Do un'occhiata alle note in calce alla Bibbia che dicono 6:2. Figli di Dio sono i discendenti di Set, figlie degli uomini sono i discendenti di Caino. Tale almeno è l'interpretazione che hanno dato i padri a questo testo difficile a partire dal IV secolo. Testo difficile? E come? C'è voluto il Gesù della Valtorta per farcelo capire.